Metropolitaine. Si apre oggi a Brescia la mostra di Lisetta Carmi, il fascino della metropolitana di Parigi che ha incantato una delle fotografe più amate. Laboratorio Neanderthal, il Museo delle Civiltà di Roma, ha una nuova sezione. Le scoperte di Grotta Guattari, un sito preistorico, col tocco creativo di Studio Azzurro. Pioniera del pensiero femminista, ecologista, surrealista, Milano ha reso omaggio a una grande artista, Leonora Carrington. Ultimi giorni per vedere l'ampia retrospettiva. E ancora, Ambrosius, la Basilica di Sant'Ambrogio ha dedicato un nuovo spazio espositivo al suo tesoro. Ma prima di tutto una mostra imperdibile. Buon sabato, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. Ai girasoli e vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio e anche con alcuni servizi sui nostri social. Giovanna, c'è una mostra imperdibile, vero?
Siamo le persone più sbagliate,
no.
Per dirlo, ma certamente imperdibile, sono proprio d'accordo.
Allora, non è stato facile, vero? Giovanna Calvenzi, 50 e 50 la mostra di Radio Popolare. Immagini, racconti, insomma 50 anni sono tanti, e poi importanti
tanti,
anche.
Certo, purtroppo la memoria non è così d'aiuto. Abbiamo dovuto metterci in parecchi per cercare di ricostruire tutta quanta la storia, ma è stato, io dico la verità, io mi sono divertita moltissimo. Mi è piaciuto molto lavorare con voi, mi è piaciuto molto il lavoro prezioso che ha fatto Cristina Selva, mi è piaciuto il tuo controllo feroce sui nomi, sulle posizioni, cioè, è stato bello.
Insomma, hai conosciuto un po' di più, anche un po' di dietro le quinte di Radio Popolare, eh?
Beh sì, non conoscevo nessuno. E vedere anche, è una radio che io ascolto dall'inizio, proprio da quando è nata, e di conseguenza sono tutti nomi che per me sono come cugini in qualche modo, e vederli in faccia per la prima volta è stato abbastanza interessante.
Molte ascoltatrici e ascoltatori, sottolineiamo ascoltatrici perché Cristina ci tiene moltissimo, ci hanno chiesto, hanno detto dovrei tornare, perché in effetti è grande, se te la vuoi vedere con calma, ci sono percorsi fotografici, storie, poi c'è questo lavoro di Studio Azzurro che è lungo, dura 50 minuti, però non si può anche non vederlo dall'inizio alla fine, si può vedere uno spezzone, poi comunque ho sentito tanta gente che vuol tornare e altri che dicevano però non c'è qualcosa che resta, e si riferivano ovviamente a un catalogo, a un libro. Allora questo progetto deve essere completato.
Senti, guarda, noi parlavamo fin dall'inizio dell'ipotesi di fare un catalogo della mostra, di averne un ricordo che rimanesse. Non l'abbiamo mai fatto, non ci hanno detto che era complicato, vabbè, insomma, sì. Il risultato è che la vigilia di Natale ci hanno detto facciamolo, per cui io, la Cristina, Lorenzo Mazzali, abbiamo passato le vacanze di Natale a progettare questo catalogo della mostra.
A mettere insieme tutti i materiali.
Sì, ci sarà. C'è una copertina che è molto divertente, perché la persona che ha curato la grafica della mostra e del libro, che si chiama
Mario Piazza,
si è presentato alla prima riunione con il suo progetto di cronistoria disegnato su un bugiardino del Pantoprazzolo. Beh, lo abbiamo applaudito perché è una cosa così bella e così understatement, non l'avevamo mai visto.
C'era già lo schizzo e l'idea.
L'idea era geniale. e abbiamo voluto fotografare questo momento che sarà la copertina del libro.
Ecco, allora, questo libro è in gestazione, per cui possiamo dare un annuncio alle ascoltatrici e agli ascoltatori che il prima possibile prenderà vita, verrà partorito e quindi non sappiamo se ce la facciamo per entro la fine della mostra, perché ci sono un po' di difficoltà, diciamo, tecniche, no? Burocratiche, però è lì che sta per nascere, e quindi sicuramente,
sicuramente.
Ai primi di febbraio dovrebbe esserci, quindi voi preparatevi perché questa mostra lascerà il suo segno, lascerà il suo ricordo, ecco.
Noi senz'altro
noi ci siamo anche sì, abbiamo lavorato tanto, ma ci siamo anche divertiti parecchio, e io volevo ricordarvi che comunque è aperta tutti i giorni dalle 12 alle 19, quindi ci potete andare, ci potete tornare se non avete visto tutto o se volete rivedere qualcosa, e come dicevamo nello spot ne vedrete delle belle e anche di autori bravi, perché se parliamo di Berengo, Basilico, Uliano Lucas, la Paola Bensi, insomma, e poi anche altri magari meno noti però bravissimi.
È vero, è tutto vero. Concordo, Tiziana, sono proprio d'accordo con te.
Va bene, e poi elemento da non sottovalutare di questi tempi: non si paga, l'ingresso è libero, che non è una cosa da poco, aumenta tutto, ma noi no. Ecco, grazie Giovanna, a presto allora.
A presto.
Ecco qua, Giovanna Calvenzi, che ha curato la nostra bella mostra, di cui siamo orgogliosi, lasciatecelo dire, anche perché in questi giorni abbiamo notato un grande vie vai, cioè il sabato e la domenica ovviamente più gente ancora, ma anche durante la settimana, anche ieri pomeriggio, io ero in mostra con Cristina Selva e è passata tantissima gente, contenti, devo tornare, non ho fatto in tempo a vedere tutto, insomma... È una vera soddisfazione. Alle Cisterne, alla fabbrica del vapore, e io ero curiosa, per cui ieri ho voluto anche parlare con qualche ascoltatrice, ascoltatore. Paola, un'ascoltatrice, hai visto la mostra?
Ho visto la mostra.
Vogliamo sentire la tua
opinione. Ci ho messo un sacco di tempo, è bellissima, importante da vedere, anche faticosa perché è l'ultimo pezzo, poi alla fine
di sopra il primo
piano. Di sopra al
tavolone o il timeline?
Il tavolone, fai fatica poi a leggere tutto, però ho fotografato le cose che più mi piacevano e che ricordavano le cose salienti, dove insomma una piccola parte ho partecipato.
Cosa ti è piaciuto?
Che cosa mi è piaciuto di più? Vabbè, il lungo scorrere del tempo e vedere come Radio Popolare c'è sempre stata con tutte le persone che l'hanno sorretta e capire che comunque sia fa parte del tessuto sociale, forse di una minoranza di questa città, ma a me fa piacere essere parte di questa minoranza e vedere che comunque Radio Popolare ormai fa parte della mia quotidianità. Prima, quando lavoravo, potevo soltanto sentirla la mattina presto, poi non c'era il podcast una volta, no? E adesso che sono in pensione posso sentirmela sempre.
Tranquillamente.
Esatto. E
senti, ma vedere le foto?
Vedere le foto
ti ha incuriosito quando hai sentito che c'era la
certo,
mostra?
Certo, mi ha incuriosito e volevo
perché noi andiamo in onda, noi siamo parole più che altro.
Esatto,
no?
Voi siete con voci,
musica.
Siete voci, ma poi associare la voce alla persona, all'immagine è importante, io l'ho associata a pochissime persone perché poi fisicamente io alle cose di Radio Popolare lavorando sono riuscita a partecipare a pochi eventi. Mi ricordavo quella di Milano fa male, no? Che quella me la ricordo, la maglietta non ce l'ho più, SIG si è consumata. E vedere le immagini veramente mi ha...
Ti ha emozionato?
Sì, è stato struggente vedere, perché ho iniziato da qua sotto, io ho iniziato all'incontrario e quindi ho detto, oddio, ma sono così âgé, e poi mi sono detta, però se tu la senti dall'inizio, in effetti sono come te. E poi sono andata indietro, dico, vabbè, sì, come adesso nelle foto giovani di alcuni amici dicono, ah, ma eri tu, no? E lo stesso l'evoluzione delle persone di Radio Popolare, che sono persone, certo, no? Non sono solo voci, quindi è una iniziativa meravigliosa, che colpisce il cuore, l'animo, le speranze, tutto, veramente. Grazie di cuore.
Allora, io sono il Mikis. Allora, è la prima volta che vedo la mostra, anche se sono venuto qui il giorno dell'inaugurazione.
Non hai visto niente,
no,
perché c'erano un sacco di amici.
Allora, esattamente. Ho lasciato anche spazio a chi veniva da fuori Milano, che probabilmente non sarebbe venuto più volte, invece potevo permettermelo, per cui ho detto, torno un'altra volta.
Vogliamo sapere le tue impressioni.
Allora, enorme, molto più grande di quanto mi aspettassi. E come ti dicevo, sono rimasto colpito da alcune fotografie che conosco molto bene, perché già viste negli anni, pubblicate sui giornalini della radio, eccetera. Qui invece a colori. E devo dire che effettivamente mi ha fatto una certa impressione positiva, naturalmente.
Hai detto che devi tornare, quindi hai visto solo una parte. Quale?
Allora, diciamo che ho visto innanzitutto la parte al piano inferiore.
Quindi le foto autorali.
Benissimo, esattamente. Innanzitutto quelle, e direi che sono forse anche quelle che partono dal periodo più lontano nel tempo, anche se ho visto che sopra anche lì si parte.
Si parte dal 76.
Comunque sempre. Altra cosa che mi ha colpito molto, le fotografie della sede di Radio Milano Centrale. Assolutamente,
quindi
non mi aspettavo. Esattamente, infatti.
Già l'ascoltavi?
Sono stato nella sede di Radio Milano Centrale in via Mameli, ma non me la ricordavo assolutamente, anche la fotografia dell'esterno, io ho in mente un'altra cosa, quindi proprio cose che nella memoria si perdono e si confondono in maniera anche fastidiosa, riscoprirlo a distanza di tempo. E il video purtroppo ne ho visto tipo 20 secondi.
Allora dobbiamo tornare.
Ovviamente devo tornare, ma il problema è che forse dovrò tornare altre due volte almeno per riuscire a vedere tutto.
Ti fa piacere questa mostra che abbiamo fatto?
Beh, molto carina. Mi verrebbe quasi da dire che sarebbe bello averla in permanente, magari nella sede della radio.
Magari. Non basta, però, è tanto grande. Ma in permanente potete avere il libro che, come dicevamo prima, con Giovanna Calvenzi uscirà in febbraio, e quindi ci saranno tutte le cose importanti da ricordare, da vedere. Allora, noi siamo con 50 e 50 la mostra, la fabbrica del vapore, allo spazio Cisterne fino al 25 di gennaio, tutti i giorni dalle 12 alle 19, e non si paga. Adesso ci spostiamo a Brescia, perché questo pomeriggio alle 18, in un bello spazio dedicato alla fotografia, che è la Cavallerizza di Brescia, che si trova in via Fratelli Cairoli al 9, dicevo, alle 18 verrà inaugurata la mostra Metropolitaine di Lisetta Carmi. Lisetta Carmi, classe 24, nata a Genova, ed è mancata in Puglia, a Cisternino, nel 2022. È stata una delle voci più libere e radicali della fotografia italiana del Novecento. Ha cominciato come pianista, poi ha abbandonato la musica per dedicarsi alla fotografia, e il suo lavoro, il suo sguardo è spesso stato dedicato alla marginalità, al lavoro, alle trasformazioni sociali, ai travestiti, ma in un'epoca, in anni in cui nessuno poi voleva pubblicare le sue fotografie, perché c'era ancora molta prevenzione, eccetera. Ora, in questo caso, per quanto riguarda questa mostra, lei è stata affascinata dalla metropolitana di Parigi negli anni 60. Gianni Martini l'ha conosciuta e amata, come noi del resto, che l'abbiamo ospitata anche qui nei nostri studi varie volte, e dicevo, Gianni Martini ha curato questa mostra che si aprirà oggi pomeriggio.
Una fotografa che abbiamo amato e amiamo moltissimo, e quindi siamo molto contenti che si apre una mostra dedicata al suo lavoro, un omaggio a Lisetta Carmi. Gianni Martini, lei l'ha curata, e quindi volevamo avere un'anticipazione, capire come ha scelto questo percorso.
Intanto è una mostra con un unico tema. Questo lavoro che Lisetta ha fatto sulla metropolitana è un progetto molto preciso, molto particolare, che lei realizza nel 65 durante questo soggiorno a Parigi di una decina di giorni, ed è un lavoro grandissimo dal punto di vista proprio della quantità dei negativi, degli scatti che lei ha fatto, circa 900. E praticamente in questo suo soggiorno a Parigi non ci sono tracce di altri soggetti che lei abbia fotografato, tipo quelli soliti così che si fotografano andando a Parigi, i luoghi deputati del turismo, non c'è traccia di tutto questo nel suo archivio, ma c'è questo enorme lavoro che lei fa proprio all'interno della metropolitana. È un lavoro che poi lei trasporta nella formazione, nella realizzazione di un libro fatto poi proprio con le sue mani, che presenterà anche al premio della fotografia di Fermo nel 66, aggiudicandosi poi il secondo premio.
Qual è lo sguardo particolare di Lisetta Carmi sulla metropolitana parigina?
È uno sguardo estremamente analitico, nel senso che riesce a raccogliere veramente questa dimensione di vita sotterranea. Lei comunque è affascinata così dalla struttura stessa della metropolitana, da questa dinamica dei treni, della velocità, di questa marea di persone che si muovono sotto forma di questi torrenti, appunto, di individui.
Torrenti umani, esatto, dalle
queste solitudini che lei incrocia, di queste persone mute in questi scomparti, in questi scompartimenti della metropolitana. E poi ha un'attenzione molto particolare all'ambiente. Intanto naturalmente fotografa le varie insegne di alcune delle fermate, cosa interessantissima, documenta anche tutte queste scritte, anche spesso molto violente, che trova proprio sui muri della metropolitana. Sono scritte anche, dicevo, durante, tra l'altro probabilmente c'era il periodo elettorale in quel momento in Francia, allora ci sono queste scritte molto polemiche, ci sono scritte addirittura molto razziste che lei documenta, cioè proprio come presa di coscienza di questa realtà che viene in qualche modo manifestata attraverso questi graffiti all'interno della metropolitana.
Sì, perché Lisetta poi è sempre stata attentissima alle questioni sociali.
Assolutamente. E poi ci sono una serie di ritratti veramente di una grande intensità umana, dove coglie proprio questa dimensione di solitudine di queste persone che hanno anche questa attività all'interno della metropolitana, come il suonatore di chitarra che ha come compagnia un gatto, il mendicante, la signora che suona la fisarmonica, insomma queste persone che per sopravvivere hanno scelto proprio la metropolitana come luogo di lavoro.
Di lavoro, di vita, anche di sopravvivenza a volte. Senta, ma sappiamo che il lavoro di Lisetta Carmi ha toccato tante questioni, tanti temi, dai lavoratori, non so, al porto, ai travestiti, in epoca poi in cui nessuno voleva pubblicare quelle fotografie, quindi è stata coraggiosissima. E, che cosa ha determinato la scelta di questo, chiamiamolo reportage?
Evidentemente la realtà umana, cioè questa dimensione proprio di di questa vita sotterranea, estremamente poi ricca dal punto di vista appunto dell'umanità, no? Di questa
umanità. Sì, tra l'altro è anche un tipo di lavoro meno conosciuto rispetto, almeno rispetto alle mostre che si sono viste, questo è il meno conosciuto.
Sì, era stato poi esposto per la prima volta completamente a Torino, perché poi è un lavoro che, lavorando con Lisetta, è stato, diciamo così, recuperato in questi ultimi anni, insomma, ancora con lei, per fortuna, e allora si è riusciti a ricostruire, questo lavoro.
Certo.
Lei, tra l'altro, in questa incredibile numero di scatti che ha fatto, non le dico circa 900, lei poi ha scelto queste 42 immagini col quale lei aveva poi composto il libro, e la mostra è proprio composta da queste 42 immagini. Tra l'altro è molto interessante perché in questo libro, come testo di accompagnamento, aveva scelto alcune pagine che aveva ritagliato da un libro di Alain Robbe-Grillet che si intitola Instantané, ed è molto interessante perché lo stesso Robbe-Grillet, quando racconta di questa dimensione della metropolitana, è come se stesse in qualche modo attraverso le parole scattando delle immagini, insomma. Ed è molto interessante che lei abbia scelto questo testo proprio come accompagnamento alle sue immagini.
Lei l'ha anche conosciuta Lisetta, vero?
Altro che.
Ecco, altro che.
Io no, l'ho conosciuta nel 67, quando ero studente di liceo, e poi dopo c'è stato ultimamente un lungo periodo di lavoro insieme, più di 10 anni, di conseguenza in questo periodo è stata una, diciamo così, un'avventura straordinaria proprio anche di ricostruire insieme a lei tutta una serie di elementi, anche di scoperte all'interno dell'archivio, come la parte delle fotografie a colori, ad esempio, che non si conoscevano assolutamente e che sono venute alla luce proprio lavorando con lei nell'archivio, insomma.
Oh, abbiamo il computer che fa i capricci oggi, accidentaccio. Non mi parte subito. Dobbiamo chiamare il dottore dei computer. Allora, Lisetta Carmi, Metropolitaine, alla Cavallerizza di Brescia, che è in via Fratelli Cairoli al 9, e l'inaugurazione è in programma oggi pomeriggio alle 18.30. Volevo darvi un'altra segnalazione, e ve la do con qualche giorno di anticipo, perché è una mostra non grande, ma che dura soltanto 2 giorni, quindi, però è molto curiosa e interessante perché è un omaggio all'arte di Tinguelin. È un omaggio di Giacomo Galli, un giovane artista che vive a Basilea. Dice: la prima volta che visitai il Museo Tinguelin di Basilea rimasi incantato dalla straordinarietà delle opere, dai meccanismi incredibili che danno loro movimento, e quello stesso giorno, uscito dal museo, trovai per strada una rotella del cambio di una bicicletta e fui folgorato. È lì che comincia il suo lavoro artistico, perché anche lui è affascinato da questi meccanismi che si muovono. Sapete che Tinguelin era un artista che ha lavorato moltissimo con le macchine, mettendo anche degli elementi inaspettati sulle macchine, sui meccanismi, come le piume, così. Tra l'altro opere meravigliose, incantevoli, molto divertenti. Allora, lui farà questo omaggio a Tinguelin, l'ha intitolato Arte cinetica ad uso domestico, che quindi ci fa capire che probabilmente nelle sue opere i protagonisti sono gli oggetti di uso quotidiano, quelli più inaspettati. Però lui li fa muovere con questi meccanismi e ha dedicato la sua piccola mostra a Tinguelin. Allora, il vernissage è in programma venerdì prossimo dalle 18 alle 20 nella Galleria Viscerale all'Isola, in via della Pergola all'11. E E come vi dicevo, rimarrà solo fino al 18, quindi viene inaugurata il 16 pomeriggio e rimane solo fino al 18, quindi per vederla bisogna mettersela in agenda. Ma dall'isola adesso ci spostiamo a Roma, sì, perché il Museo delle Civiltà di Roma ha una sezione nuova. C'è stata una lunga fase di studio e di coprogettazione ed è nato il Laboratorio Neanderthal, fondato sulle scoperte di Grotta Guattari, un percorso che è dedicato a un tema molto interessante nella discussione scientifica intorno alle origini e all'evoluzione dell'Homo, Homo sapiens, e come vi dicevo una parte del museo, ed è un progetto che mette al centro dei reperti provenienti da Grotta Guattari, che è un sito preistorico di importanza internazionale situato a San Felice Circeo, vicino Latina. Allora, qui diciamo la rivisitazione, il progetto creativo è di Studio Azzurro e noi ne abbiamo parlato con Leonardo San Giorgi, che è uno dei fondatori di Studio Azzurro, che ha lavorato a questo progetto.
È un progetto che parte da molto lontano nell'impresa e nella volontà di salvaguardare, valorizzare ed esporre i risultati degli scavi del Circeo, in particolare della Grotta Guattari, che risalgono al 1939, nel quale sono stati rinvenuti i resti di uomini di Neanderthal. Diciamo che è il secondo ritrovamento storico della presenza dei Neanderthal in Italia.
Allora, voi, diciamo, con la vostra cifra, il vostro stile, immagino ne avete fatto una rivisitazione creativa. Spiegaci come.
Sì, allora, non ti sto a fare l'elenco totale di tutte le responsabilità, a partire dal Ministero della Cultura e soprattutto nel Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, nelle varie persone dei direttori e dei direttori generali, perché per citarli c'è un colofon sterminato. Però devo dire che le due persone chiave dell'impresa sono stati il direttore del Museo delle Civiltà di Roma, il MUCIV, Andrea Vigliani, e l'architetta Maria Grazia Filetici, che si sono prodigati per individuare uno spazio nei pressi della struttura del Museo delle Civiltà dove allestire questa sala ed esporre i reperti. Noi siamo stati appunto coinvolti nel progetto.
Sì, d'accordo, però dacci un'idea del tipo del vostro lavoro, come li avete presentati questi reperti?
Allora siamo partiti non conoscendo niente dai diari di scavo del 1939 del paleontologo Blanc, che diceva: sono entrati in questa grotta al buio, dove illuminati dalle poche luci che entrava dall'ingresso, vedevo per terra degli oggetti, piccoli oggetti bianchi. Allora la sala è concepita non nel tentativo di imitare quello spazio, ma lo evoca, quindi è uno spazio ipogeo, scuro. Abbiamo limitato molto le finestre che sono presenti nell'architettura dell'edificio, abbiamo creato delle lamine di luce e abbiamo raccontato attraverso tre modalità fondamentali i reperti, oltre ovviamente a presentandoli.
Senti, e quindi, ecco,
dimmi.
No, mi domandavo, c'è sempre quell'elemento dell'interattività che solitamente distingue il vostro lavoro?
Certamente, ci sono tre tipi, diciamo, di modalità di visita, se vuoi, di interattività. Una, quella più passiva, da tipico visitatore, guarda gli oggetti esposti, guarda le video presentazioni e legge i testi. Ma ci sono altre due modalità un po' più interessanti. Mm-hmm. Abbiamo creato in un piccolo spazio dell'intera area, non a caso è denominato il laboratorio Neanderthal, dove le persone con un po' più di tempo possono fare degli approfondimenti. Ci sono delle schede traslucide in materiale sintetico che hanno dei tag inseriti dentro e che permettono di raccontare temi specifici della ricerca che è stata fatta sui Neanderthal. Quindi le persone hanno a disposizione una postazione autonoma, ce ne sono cinque tutti uguali, e ognuno dei visitatori può scegliere altri cinque sottotemi dove indagare le cose meno conosciute ma anche più contemporanee dell'esplorazione dello studio dei Neanderthal. Ma modalità è una grande parete interattiva dove gli scienziati virtuali camminano lungo le coste del Circeo e i visitatori possono toccare con mano queste persone, le toccano e le persone si girano verso i visitatori rivolgendo a se stessi una domanda sui Neanderthal e rispondono.
Ecco quindi il senso del termine laboratorio, perché
assolutamente
c'è da, diciamo, presumo una partecipazione attiva.
Sì, ci sono diversi gradi, certo, ma diciamo la maggior parte richiede al visitatore di calarsi un po', come abbiamo sempre fatto, sì, di diventare un visitatore e interpretare attraverso i sistemi interattivi delle piccole azioni che fanno vivere una esperienza.
E immagino che questo...
Corbi lasso Monte Carlo simi a fursti mala
aba lama risti cota stock var instigator rota solci.
Laboratorio Neanderthal, dunque, una nuova sezione del Museo delle Civiltà di Roma. Si trova in piazza Guglielmo Marconi al 14 ed è molto molto curioso, L'ascolto dei girasoli che adesso vi consiglia di non perdere una mostra, e purtroppo ci sono solo due giorni se ancora non l'avete vista, perché chiude l'11 di gennaio e quindi oggi e domani. Non so se sono una donna, un essere umano o una pittrice, forse sono tutte queste cose insieme. Chi lo dice è Leonor Carrington, che come sapete è una grandissima artista surrealista, pioniera del pensiero femminista, ecologista, e come vi dicevo a Palazzo Reale di Milano ci sono ormai solo due giorni per vedere quest'ampia retrospettiva.
Pittrice, scultrice, scrittrice, pioniera del pensiero femminista ed ecologista, Leonora Carrington, inglese, classe 1917, con Remedio Svaro, un importante esponente del surrealismo, in mostra con questa retrospettiva che le rende omaggio, come fece nel 1980 Lea Vergine nella mostra L'altra metà dell'avanguardia, sempre a Palazzo Reale. Sì, perché di lei si parlò spesso come compagna di Max Ernst, ma lei fu molto di più, e il suo lavoro, la sua vita, riflettono una profonda resilienza e capacità di trasformare il trauma e il dolore in creatività e denuncia. 60 opere, prestiti dai più prestigiosi musei del mondo e da collezionisti privati. Carlos Martín ha curato la mostra con Tere Arc.
Una figura importante nel surrealismo, dove le donne forse sono un po' in secondo piano, mi sbaglio? nella storia dell'arte.
Ma infatti nel surrealismo le donne fino a poco fa erano un po' in secondo piano, ma in realtà questa storia si sta riscrivendo, e devo dire che questa storia si è cominciata a scrivere non ora, ma proprio a Palazzo Reale con una mostra storica nell'anno 81 che si chiamava L'altra metà dell'avanguardia, fatta da
curata da Lea Vergine.
Da Lea Vergine, esattamente, per cui rendiamo anche omaggio a lei e al suo lavoro pioniero su questo fatto. È vero che sono state un po' nascoste, ma in realtà man mano che si scoprono le vite e le opere di queste artiste, che sono rimaste nascoste dalle famiglie, dai collezionisti particolari, non tanto nei musei come quelle degli artisti maschi, si capisce che sia una fonte, veramente una sorgente della creatività dei surrealisti molto importante, cioè appunto l'altra metà fosse stata quella della creazione fatta dalle donne.
Da giovane ha avuto una storia importante con Max Ernst, Leonora Carrington, no? E quanto l'ha influenzata o quanto lei ha influenzato lui?
Si sono influenzati a vicenda. Sicuramente in quel momento c'era, vista la differenza di età e la differenza anche di notorietà, perché Max Ernst era già, parliamo dell'anno 37 quando si sono trovati, era già un grande artista noto in quasi tutto il mondo. Lei era un'artista che cominciava, sconosciuta. Quindi c'è, in quel momento c'è un po' quella, diciamo, c'è un po' il mito di Pigmalione, se vogliamo, in quel momento lì. Però è vero che si sono influenzati tra di loro, perché quando lei ha incontrato Max Ernst, certi interessi che loro condividevano, lei ce li aveva di già, come ad esempio le fiabe, la letteratura vittoriana, il romanticismo, l'interesse per l'alchimia, per la magia, le letture di Freud, di Jung, eccetera. Quello era già nella biblioteca di Leonora Carrington quando ha incontrato Max Ernst. Ma comunque è vero, ed è giusto dirlo, e lei non l'ha mai negato, che l'influenza di Max Ernst è stata importante, assolutamente. Lei non lo negava.
Più scrittrice o più artista?
In realtà io direi è passata la storia più da artista, ma è una scrittrice molto interessante di racconti, romanzi, anche opere di teatro. Qualcuna si è portata poi in scena in Messico e anche a New York. Per cui io non direi più una cosa che l'altra, io direi che è una di quelle persone che veramente ha bisogno di esprimersi, non importa quale sia il mezzo, però sicuramente più un'artista visiva, perché anche la sua letteratura è fatta proprio di immagini.
Come l'ha pensata la mostra, questo percorso?
Allora, il percorso, diciamo che avrebbe un filo conduttore che noi curatori abbiamo pensato come il viaggio. Il viaggio e la fuga.
Perché poi lei ha viaggiato molto.
Non solo che ha viaggiato molto, ma che si è vista costretta a viaggiare. Cioè una donna che è una migrante, perché scappa dall'Inghilterra verso la Francia, poi deve scappare esiliata verso gli Stati Uniti dopo aver subito un periodo in una clinica psichiatrica in Spagna. Quindi è una persona che si è mossa molto e che rappresenta poi tutti i movimenti di persone costrette a sradicarsi in quel periodo della
migrazione.
La migrazione assolutamente la rappresenta.
Sì, esilio e resilienza. Lo sradicamento, la malattia e la rinascita creativa in Messico. Mondi fantastici e, secondo me, una delle cose, degli aspetti più interessanti e anche urgenti della contemporaneità che Leonora Carrington ha anticipato, un intreccio fra i diritti delle donne e la difesa della natura. A Palazzo Reale di Milano fino a domani. E restiamo a Milano perché la Basilica di Sant'Ambrogio, nei giorni dedicati al santo, ha inaugurato un nuovo spazio museale dedicato proprio al tesoro di Sant'Ambrogio. Ambrosius, il tesoro della Basilica, è un nuovo percorso museale che vuole valorizzare il patrimonio storico, religioso, artistico. Siamo stati ospiti nelle sale di Ambrosius con la curatrice scientifica Miriam Tessera e poi con Paolo Agnacolini della soprintendenza. Quest'area nuova di Sant'Ambrogio, che è un museo praticamente, con la dottoressa
Miriam Tessera, curatore scientifico del progetto Ambrosius, e rappresento il comitato scientifico che ci ha affiancato in questa grande operazione di recupero e restituzione alla città del tesoro di Ambrogio e della sua basilica. Un percorso che inizia con un'area di accoglienza nell'oratorio della Passione, destinata sostanzialmente ai gruppi dove ci saranno laboratori didattici.
Sì, sono state fatte mostre in passato anche in quell'area.
Sì, sì. Infatti ancora utilizzeremo quell'area per mostre collegate a questo nuovo progetto di Ambrosius e poi una parte invece di esposizione museale all'interno della Basilica negli antichi locali del Capitolino che appartenevano al monastero di Sant'Ambrogio tardo medievale e nella Sacrestia dei Monaci che apriamo al pubblico per la prima volta dal dopoguerra.
Lì ho visto dei mosaici stupendi di là, un mosaico con l'agnello e poi ho visto il letto di Ambrogio?
Sì, sono dei pezzi strepitosi che raccontano la materialità e la fisicità di quest'uomo straordinario che ha cambiato la città. Il letto è una reliquia enigmatica su cui dovremo fare molte indagini scientifiche e la tarsia dell'agnello, che è in marmo di Candoglia con vetri policromi, è ancora oggetto di indagini di un gruppo di studiosi perché probabilmente apparteneva all'antica basilica ambrosiana. Quindi pietre e ricordi materiali che raccontano un legame stretto di questo luogo e Ambrogio e tra Ambrogio e la città. Un legame già presente quando lui era vivo, non solo per la sua straordinaria elezione, ma anche proprio per questo affetto che univa i milanesi e che ogni anno nel giorno della sua elezione si ripeteva. Ambrogio stesso dice: voi mi siete genitori e figli, genitori perché mi avete scelto, figli perché io sono il vostro pastore. Ecco, tutto questo progetto va in questa direzione.
Quella lì è un'area, ma poi ce ne sono delle altre, vedo.
Sì,
qui per
sì,
esempio
sì.
Dove siamo?
Qui siamo negli ambienti del Capitolino, questa zona dell'antico monastero di Sant'Ambrogio, dove raccontiamo l'eredità di Ambrogio, quindi pezzi lapidei che appartengono alle fasi più importanti della Basilica e le oreficerie e i doni preziosi che nel corso del tempo famiglie importanti come i Visconti fanno alla Basilica di Sant'Ambrogio. Che diventa.
E il tempo è scappato! Quindi dobbiamo chiudere, quindi è un progetto, quello di cui stiamo parlando, di valorizzazione culturale e spirituale della Basilica di Sant'Ambrogio. Comunque un nuovo percorso museale del tesoro, molto interessante. E con questo termina qui Girasoli, un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato e noi vi aspettiamo dove? Alla Fabbrica del Vapore. Alle cisterne, perché lì c'è tutta la storia dei 50 anni di Radio Popolare. Ciao a tutte e a tutti.